Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è Fernando Ferroni, ordinario di fisica sperimentale alla Università Romana La Sapienza e da ottobre 2011 presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E, per inquadrarla, benvenuto presidente intanto.
Grazie.
Che cos'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare? Che cosa si studia?
Dunque, l'istituto è stato fondato nel 1961 da Edoardo Maldi, che voleva in qualche modo sfruttare al massimo quel ricordo ancora vivo in Italia della scuola di Via Panisperna, quella grande scuola di fisica in cui, diciamo, c'era Fermi che primeggiava e i suoi allievi che poi hanno arricchito la fisica di tutto il mondo, ancora con gli allievi, diciamo, presenti nel paese, nonostante il problema della guerra e la difficile rinascita. Edoardo Maldi ha voluto caratterizzare questo campo della ricerca scientifica, sostanzialmente l'indagine sui principi primi dell'universo, e l'ha voluto affidare, diciamo, a un istituto specifico che è diventato l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dopo un periodo, diciamo, di incubazione all'interno del CNR.
Quindi nasce all'interno del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi espressione di un secolo, quello passato, quello da cui tutti veniamo, di un grande entusiasmo appunto per la ricerca e una grande fiducia ancora nella scienza, che speriamo di mantenere anche nel XXI secolo, nel nostro, nel presente.
Beh, diciamo, i segni non sono incoraggianti. Certamente il secolo scorso è stato molto singolare da questo punto di vista, perché è stato certamente il secolo in cui la scienza ha fatto irruzione addirittura con violenza, nel senso, con violenza anche poi da un punto di vista pratico, purtroppo.
Storico, ecco.
Diciamo, chiaramente.
E la parola nucleare.
E la parola nucleare è apparsa nel secolo, in quel secolo lì.
In quel secolo lì.
Però i grandi protagonisti, diciamo, tutte le persone, alcune delle quali nate peraltro nel secolo precedente, ma che si hanno dato la loro espressione di intelligenza e di capacità
nel
Novecento, sono persone che credo la storia ricorderà per sempre, cioè Planck, Einstein, Pauli, Fermi. Cioè sono dei nomi che la storia non dimenticherà mai più, perché hanno fatto fare all'umanità un salto, diciamo, di conoscenza, un modo di fare le cose e una tecnologia necessaria a fare le cose che in qualche modo era diversa da tutto quello che è stato visto prima. C'è una rottura in questo secolo, fondamentalmente nel modo di fare scienza.
Lei, a proposito di scienza, appunto, si è laureato in fisica, appunto alla Sapienza, dove pure insegna tuttora, vero?
Sì, insegno tuttora con qualche sforzo.
E vorrei che, a beneficio di tutti noi che non siamo addentro a queste materie così affascinanti e così criptiche anche, vorrei che ci spiegasse perché i fisici oggi sono così particolarmente sempre più attratti per l'aspetto sperimentale della loro disciplina.
Dunque, stare in un laboratorio è una cosa entusiasmante. Stare in un laboratorio vuol dire svegliarsi una mattina o avere un colloquio la sera con uno studente e capire che si potrebbe fare una prova che richiede l'acquisto di mezzi. E quest'idea qualche volta, raramente, diciamo, si dimostra fruttuosa per quello che sarà una sua proiezione in un grande esperimento. La fisica sperimentale ha subito una trasformazione dagli anni, diciamo, del dopoguerra a oggi, assolutamente impressionante.
Ecco, da che cosa è dovuta questa
enorme? È dovuta alla complessità della tecnologia e dal costo associato alle ricerche. Cioè, nel momento in cui, diciamo, io mi sono laureato, tra l'altro, il capogruppo era Edoardo Maldi.
Quindi lei l'ha conosciuto personalmente?
Assolutamente, una persona straordinaria.
Aspetti, come se lo ricorda questo professore?
Dunque, una persona severa, una persona che non si lasciava sfuggire niente, una persona che non... Questa è la cosa veramente straordinaria. Non c'erano i computer quando mi sono laureato io. Forse cominciavano ad apparire.
Anni, 70.
Non si poteva scrivere un articolo su un computer. Il professor Maldi scriveva con la macchina da scrivere. riutilizzava tutti i pezzetti di carta, rincollava tutto per fare un articolo, li girava e li riscriveva. Cioè, una persona che ti insegnava, diciamo, un metodo, al di là delle sue conoscenze e comunque i suoi racconti straordinari. Cioè, voglio dire, quando lui raccontava il periodo passato a Berlino, in Germania, quando ancora Berlino era la capitale della scienza europea, insomma, in cui lui proprio riusciva a trasmetterti questa sensazione che c'è stato un momento magico nella storia d'Europa, in cui l'Europa ha dominato la cultura scientifica del mondo. Tutto questo è stato distrutto dalla guerra, ovviamente, il baricentro è stato spostato in un altro
lui
paese.
Lui è stato un testimone, evidentemente, sia del prima, sia del dopo, sia
lui
del
lui era
una persona
straordinaria, quindi... ha trascinato la fisica italiana, diciamo, veramente attraverso un passaggio traumatico. Perdere Fermi, che è stato un premio Nobel, perdere Segret, che è stato un premio Nobel, perdere Pancini, perdere Piccioni, perdere Pontecorvo, che non è stato per premio Nobel perché ha fatto una scelta di vita sbagliata da un certo punto di vista, cioè ha scelto di emigrare a est invece che a ovest. E diciamo, tutto questo nessun paese al mondo lo avrebbe assorbito in maniera semplice. La fisica italiana rimane all'avanguardia in Europa, questo tipo di fisica, perché Edoardo Amaldi è esistito, perché Edoardo Amaldi ha fatto il collante tra due epoche, in un certo senso, è riuscito a far ricrescere dal ricordo e dalla competenza, diciamo, le nuove competenze.
Dunque, lei ha avuto questo professore, dicevamo, il quale il cui insegnamento lei si è portato dietro. Torniamo in questi laboratori, sì, dove con gli studenti,
sì,
di oggi.
Io, diciamo, adesso il punto è questo, cioè una volta... Io mi ricordo perfettamente la mia tesi di laurea, no? La mia tesi di laurea è stato avere 200 o 300 blocchi di quello che voi, guardandoli, direste banalmente cristallo, va bene, una cosa di una quindicina di chili l'uno, insomma, quindi abbastanza grossi, da mettere su un fascio di particelle per dimostrarne il funzionamento. Ci ho passato, diciamo, sei mesi tutte le notti della mia vita, diciamo, perché il mio era il turno di notte, all'acceleratore, a giocare con questi oggetti, da solo, va bene? Cioè, mi è stato detto, torna quando, diciamo, hai... quando hai fatto tutto il lavoro necessario per dimostrare che questi blocchi funzionano e li possiamo mettere sul vero esperimento, che poi è stato fatto l'anno successivo. Questa cosa non esiste più. Allora, non esiste più. Uno, per un motivo, per fortuna, diciamo, è vietato stare da soli adesso, diciamo, per ragioni di sicurezza, la notte, a giocherellare con cose radioattive, va bene, e con cose pericolose, va benissimo. Questo sicuramente è un miglioramento della condizione umana. Tuttavia, oggi, diciamo, quello che si faceva così semplicemente oggi è un lavoro di equipe. Adesso, diciamo, servono più tecnici e più ingegneri di quanti fisici ci siano intorno, perché proprio se lei pensa a un esperimento oggi grosso al CERN, di quelli che hanno scoperto il bosone di Higgs, è un esperimento di 30.000 tonnellate di roba, di, diciamo, 4.000 persone che hanno contribuito, ecco, con dei pezzi.
Mi piace insistere su una frase che ha pronunciato poco fa e che ritengo illuminante. Diciamo che la stessa tecnologia che oggi chiama la fisica sperimentale ha sempre nuove sfide, diciamo una sfida nella sfida, non è soltanto una sfida scientifica pura, di pura speculazione, di pura ricerca, ma anche una provocazione, che gli stessi strumenti che abbiamo a disposizione...
No, quella è la bellezza, questa è la cosa più bella, secondo me, del nostro lavoro. La si coglie quando, diciamo, la si coglie con quella, semmai uno la raggiunge con la maturità, no? Però uno si rende conto che con uno sforzo aggiuntivo... una parte di questa tecnologia ha un'applicazione in un mondo che è quello in cui tu vivi tutti i giorni. Cioè, io la vorrei ritrovare, diciamo, al livello in cui io mi immagino che possa essere, la vorrei ritrovare nell'ospedale dove vado. Ne trovo un'approssimazione di 20 anni fa. Il motivo è complesso, cioè, la trasformazione, diciamo, c'è un'interazione industria-medicina, medico,
attraverso
fisica,
la mediazione, poi
che è una mediazione tremenda, va bene? Però questa roba ci finisce.
C'entra la politica.
Però questa roba ci
prima
finisce.
Prima o poi
ci questa
finisce.
Roba ci finisce.
Sì.
Cioè, diciamo, questo lo diciamo sempre per spaventare la gente. Se noi sapessimo raccogliere i nostri apparati sperimentali, trasformano in numeri, va bene, tutto quello che vedono. Dopodiché dai numeri noi sappiamo ricostruire, diciamo, il fenomeno fisico. Se noi sapessimo scrivere tutti i numeri che raccogliamo su un supporto qualsiasi, un DVD, che è l'oggetto oggi più comune, diciamo, in una notte, con questi DVD arriveremmo a riempire una casa, in un anno arriveremmo alla luna. Cioè, noi non abbiamo, per fortuna, non abbiamo la capacità di scrivere questi dati alla velocità con cui, diciamo, noi li facciamo, sì, facciamo succedere le interazioni e le guardiamo. Abbiamo un problema di selezione, la facciamo anche quella con i calcolatori elettronici, ma tutto questo sviluppa i calcolatori a un livello che non si sarebbe potuto immaginare prima, e questi servono a fare altro, le previsioni del tempo, per esempio.
Sono a colloquio con Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e fisico e insegnante di fisica alla Sapienza, all'Università La Sapienza di Roma. Senta, presidente, ma lei, poi ho una curiosità immensa sulla fisica delle particelle, che evidentemente ha cambiato, ma non le chiedo di spiegarci la fisica delle particelle. Diamo così qualche vago concetto per scontato, complice anche le ultime notizie che abbiamo avuto sulla scoperta del famoso bosone di Higgs. Avevo prima un'altra curiosità. Lei adesso ha insistito su questo aspetto pratico, no? L'applicazione pratica appunto della ricerca in campo fisico. Tuttavia volevo chiederle se lei si sente, se non si è mai sentito in qualche modo parente di quegli antichissimi pensatori, anzi degli iniziatori, se vogliamo, del pensiero occidentale.
Di loro sì.
Democrito.
Di loro sì.
Ecco, che cercavano,
no, della curiosità sì.
Che cercavano di rispondere alle domande fondamentali dei filosofi.
Assolutamente.
Chi è l'uomo, dove va, che cos'è la verità, eccetera, partendo dall'osservazione della realtà. Dal terra,
sì, ma anche,
terra.
Sì, ma anche da una semplificazione ovviamente sbagliata, sì, ma profonda, da cercare di identificare in pochi elementi la costruzione, diciamo, del complesso, cioè partire dal semplice
dalla
per arrivare al complesso,
al tutto.
Dalla parte al tutto. Questo è il nostro mestiere, tutto sommato. Noi, diciamo, quello che facciamo ogni giorno è costruire e riprodurre nei nostri acceleratori i mattoncini elementari con cui poi si è costruito tutto l'universo.
Giocate a essere Dio.
Diciamo, giochiamo a cercare di raggiungere il punto più vicino possibile
all'origine.
a un evento che non abbiamo
origine.
Neanche la vaga, non abbiamo mai neanche sognato di voler raggiungere, di poter raggiungere, però arrivarci vicino ci permette di capire come si è evoluto e quali sono i meccanismi che hanno fatto evolvere il sistema. Allora, ripeto, in questo io mi sento vicinissimo, perché, diciamo, i quattro elementi magici dell'antichità per me sono i quark e sono i leptoni, va bene?
Sì, perché oggi la fisica...
Sono i quark up, down e l'elettrone che costituiscono alla fine il protone e il nucleo di idrogeno. C'è stata una rottura con la filosofia, quella, diciamo, moderna,
classica.
C'è stata una rottura perché, diciamo, per un... Ma questo è un mio, veramente, una mia sovrastruttura intellettuale. Perché la meccanica quantistica è ambigua in un certo senso e ha lasciato spazi, diciamo, di fantasia da un lato verso la filosofia, che probabilmente li ha accolti anche molto male da un certo vista, ma...
Forse alla sprovvista, no?
Forse alla sprovvista.
Li ha accolti proprio alla sprovvista.
La meccanica quantistica è la più profonda professione di umiltà, va bene, che un fisico deve fare. Di fronte alla meccanica quantistica non ci si può chiedere perché. Di fronte alla meccanica quantistica la si usa, diciamo, per predire fenomeni, per fare dei conti, ma il perché non è una domanda permessa. Rinunciare, Einstein se l'è fatta tutta la vita questa, se l'è fatta una malattia, diciamo, del perché. Credo che oggettivamente pochissimi dopo Einstein si sono fatti questa domanda.
A questo punto però mi scusi,
sì,
io glielo devo proprio chiedere, questa benedetta fisica quantistica, meccanica quantistica o fisica delle particelle, mi passi il fatto,
sì,
che siano, sì, sinonimi.
In un certo,
allora,
senso sì.
È qualcosa, adesso lo dirò in maniera pedestre e molto maccheronica, a dir poco, è qualcosa che ci avvicina, che rischia di avvicinare la nostra concezione della materia, che fino all'altro ieri è stata rigidamente separata dal concetto di energia, da avvicinarla appunto al concetto di energia.
Materia e energia sono la stessa cosa per un fisico, questo è il...
Ormai,
diciamo,
è scontato.
Questo è scontato, proprio, diciamo, la cosa primordiale, cioè noi sbattiamo una particella contro un'altra, in particolare quando sbattiamo una particella con la sua antiparticella, queste due particelle scompaiono, al loro posto rimane una bolla di energia e dalla bolla di energia nascono altre particelle. Questo per noi è talmente, diciamo, è talmente banale che lo abbiamo in un qualche modo, come tutte le cose con cui lavori tutti i giorni, tu hai dimenticato la profondità di questa cosa e non c'è modo di farcelo però ritornare a noi, eh? È diverso per il
ormai
mondo.
Siete viziati.
È diverso per il mondo, ma questo è un
va bene,
un
allora
vizio.
Noi però dobbiamo ritornarci per forza di cose in questa breve conversazione certo. E che tra l'altro si avvia anche a conclusione. L'ha nominato lei, il CERN di Ginevra è stato suo campo di azione
per un, po'.
Per un bel periodo della sua carriera
e
è per chi si fosse distratto un attimo, il più grande laboratorio proprio nel mondo proprio sulla fisica delle particelle, sullo studio delle particelle, questi grandi acceleratori, queste grandi macchine che mettono le particelle in condizione di essere studiate, no? Proprio grazie. Ah no, avevo adesso un'altra curiosità.
Aia.
Le dice qualcosa, professore, presidente, il fatto che si debba accelerare i fondamenti della materia, i mattoncini, come li ha chiamati, per poterli osservare meglio? Trovo in questo qualcosa di sinistramente familiare.
No, non è vero, non è vero, non è vero ed è più semplice di così. Non è vero ed è più semplice di così. Diciamo, i progressi della tecnologia sono stati immensi. Io posso guardare gli atomi fermi nel limite in cui, diciamo, con un microscopio a forza atomica senza nessun problema. Io vedo tutti i puntini, diciamo, ovviamente in colori falsi. Ma no, il problema è che io voglio creare cose nuove. E per fare cose nuove ho bisogno di energia. E l'energia che io produco nell'urto di due particelle non è in sé. Voglio dire, è un'energia che può essere anche quanto, diciamo, un treno che corre, non è questo il problema. Il problema è che io la riesco a concentrare questa energia in uno spazio che è la dimensione infinitesima di queste particelle, quindi ho una densità di energia che mi permette l'esplosione della bolla. Se io tirassi un orologio contro un altro, raccolgo solamente le rotelle, non ho creato nulla di nuovo.
Raccolgo
quello che c'è dentro, se mi riesce. Questa è la differenza proprio la necessità
e
dell'accelerazione.
E questo è ciò che, se non ci steste pensando quotidianamente, magari forse un promemoria, è ciò che fa rasentare alcuni studiosi, fa rasentare loro senso vago di onnipotenza, di entusiasmo sfrenato.
No, allora, entusiasmo, onnipotenza e entusiasmo sfrenato sono tre cose diverse. Allora, un fisico che si dichiari o che si pensi anche nella sera quando ha letto onnipotente è un imbecille. Bene, su questo...
Ho parlato di sfioramento.
No, vabbè, non si può sfiorare l'onnipotenza, mi dispiace. Cioè, l'ignoranza la si può toccare con mano, diciamo, l'onnipotenza non si può neanche sfiorare. Le forme, diciamo, dell'emozione appartengono a ciascuno, va bene? E sono quei pochi momenti in cui, tutto sommato, diciamo, essere più o meno morigerati o più o meno sfrenati non fa male a nessuno.
Presidente Ferroni, i rapporti tra la scienza e le istituzioni sono dolorosi in Italia?
Sono dolorosi e ormai in molti paesi del mondo. Diciamo, il miracolo del laboratorio dove io ho lavorato per tanti anni, il CERN, è un'altra invenzione di Edoardo Marti. È nato prima dell'Europa, si è consolidato in tempo, tutto sommato succhia un bilancio, diciamo, modesto ormai forse non è neanche più modesto, visti i tagli della spending review italiana. Comunque, diciamo, è una partnership a 25 stati, quindi è riuscito a sopravvivere senza dover interagire con la politica, fondamentalmente.
Probabilmente la chiave è proprio questa dell'internazionalità,
assoluta. Quindi in un sistema complesso a 25 partecipanti tu non puoi dire io da domani non pago, perché comunque altri 24 quel giorno hanno tutta l'intenzione di pagare, quindi ti fanno pagare con la forza. Dovresti trovare 10-15 che non vogliono pagare, ma questa è una circostanza veramente strana.
Lei di recente...
L'Italia è un po' più difficile da questo punto di vista, perché non ha una politica, non ha una visione.
Lei da questo punto di vista di recente, proprio in occasione della comunicazione relativa al bosone di Higgs, se l'è un po' si è espresso in maniera abbastanza vigorosa con il ministro della ricerca.
Il dovere.
Cioè, sti ragazzi, tra l'altro erano presenti anche alcuni dei ragazzi italiani che hanno partecipato.
Io ho il dovere, diciamo, di segnalare quello che secondo me, secondo la coscienza di una parte molto ampia della scienza italiana, è un
Certo,
peccato.
ci mancherebbe.
Non mi fa paura nulla da questo punto di vista. Se io non lo dicessi, verrei meno alla mia
Ma la
responsabilità.
risposta? Qual è stata?
Non c'è una risposta che si possa dare in un giorno. La risposta è che questo paese non ha visione. Darsi una visione non è un problema di un ministro, un problema di un giorno, è un problema di una coscienza più profonda. Darsi una visione non costa neanche. Questo è il bello. Cioè, si possono utilizzare i soldi attualmente a disposizione in maniera, diciamo, organizzata, in maniera che si possa garantire un finanziamento per 5, per 10 anni, senza che nessuno possa venire e dirti che quel giorno c'è la spending review, va bene? Cioè, tu non puoi costruire un acceleratore di particelle che ci vogliono 15 anni a costruire per farci un esperimento che comincerà al 16° anno e durerà 15 anni senza avere la certezza di un finanziamento. Questo non si può fare, questo è prendere in giro la gente e costringere i giovani ad emigrare in paesi che hanno più visione.
Senta, quando ha deciso che sarebbe diventato un fisico?
Questa è la domanda che ovviamente fa cadere tutto il ragionamento che fino a qui ho fatto e che mi faceva forse mi ha fatto pensare che io fossi una persona ragionalmente seria. Quando c'era troppa coda allo sportello per iscriversi a matematica, alla Sapienza.
Perché lei si sarebbe iscritto a
Sì.
matematica. E allora.
Allora, c'erano due sportelli molto vicini perché, diciamo, ovviamente le scienze non sono così parenti, ma certamente sono molto
Che
compenetrate.
cosa c'è di fantastico nei numeri, professore?
Bellissimo, tutte le leggi del mondo devono essere delle formule matematiche che permettono di calcolare, di produrre un numero come risultato.
Che cosa c'è di bello nel numero, dicevo, e se questa bellezza del numero, io personalmente la vedo, molti, di quelli che ci ascoltano so che la vedono, molti no.
Beh, non ci posso
Allora,
fare niente,
questa
cioè.
bellezza del numero ci dà sufficientemente ragione, ora che lei ha studiato anche fisica della simmetria dell'universo, o è solo un filtro soggettivo? Il nostro
No, no,
bisogno di ordine, che
no, no,
dice?
secondo me se si studiasse un po', diciamo, un po' di quello che la matematica è veramente, diciamo, di quanto c'è di profondo, insomma, se mi portate uno, va bene, che sostiene che non ha capito perché pi greco è bello, va bene, allora ci sono solo due casi. O è una persona che ha studiato ed è completamente insensibile e non saprei cosa farci con lui, va bene, o è una persona che non ha studiato e questo è molto grave. Però nel momento in cui.
Lei ce l'assicura che pi greco è bello.
Ma insomma, un cerchio che sta dentro un quadrato, ma non è una delle cose più belle del
Mi fido
mondo.
di lei, ci fidiamo di lei.
Cioè.
Senza l'amore, anche la scienza perde la sua nobiltà.
Beh,
D'accordo?
soprattutto i ragazzi bravi che rimangono in Italia lo fanno per amore, per due amori, per l'amore per la scienza e per l'amore per il fidanzato o la fidanzata o la moglie che faticosamente, con la faticosamente intraprendono una vita senza certezze. E l'altra cosa, ripeto, deve
Volando un
essere.
po' più alto.
No, volando un po' più alto è quello che io ho detto prima, cioè ci deve essere assolutamente la coscienza che quello che tu stai facendo, da un lato fa crescere, diciamo, la quantità totale, ammesso che ci sia, va bene, di cultura, di conoscenza, di competenza, ma è trasmissibile, fa bene a qualcuno, ricadrà su qualcuno e i benefici di questa cosa saranno persone più felici o persone che avranno una vita meno
Ha
infelice.
commentato un pensiero di Benedetto XVI quando è andato in visita alla Cattolica, all'Università Cattolica nel maggio scorso. Caro Presidente Ferroni, nel ringraziarla per averci raccontato il suo lavoro, il suo impegno, il suo amore per la matematica, vorrei
Assolutamente.
salutarla con un'ultima domanda che è più una curiosità. Lei è abituato a vedere delle immagini spettacolari al microscopio, in questi strumenti, in
Non so
queste
usare un
sedi?
microscopio, ma esiste, diciamo, la traduzione elettronica del
Ecco, nei
microscopio.
computer è abituato, ci ha
Sì.
descritto così approssimativamente questa danza degli atomi, delle particelle, eccetera. Qual è l'ultima immagine che lei guarda prima di chiudere gli occhi, prima di addormentarsi? So, un
Arrivo.
quadro appeso alla parete, una cosa alla finestra, paesaggio, non lo
No,
so.
dunque, io cerco di andare a dormire, diciamo, crollo se vuole, mentre sto leggendo un libro.
Caratteri tipografici, dunque.
No, il pensiero di quello che succederà, in quel libro, quale sarà, una possibile evoluzione della storia. Leggo libri, di tutte le razze, non voglio scoprire.
Quindi un'immagine mentale.
È un'immagine mentale.
Singolare per chi è abituato a guardare la realtà.
Forse è questo il problema, no? No, ma i libri
grazie.
Li leggo per quelli, perché per carità, se poi neanche quello, è la fine.
Grazie a Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.